Buongiorno di Alessio Maurizi.
Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, per la seconda volta battuta Kamala Harris nel suo primo discorso, promette: fermerò le guerre, farò l'America di nuovo grande. Diverse le reazioni dei leader mondiali, Orban e Netanyahu festeggiano il ritorno di Trump, entusiasmo di Salvini, Le Pen e Vox in Spagna, commenti positivi anche da Russia e Turchia, Macron e Scholz invece frenano, l'Europa si assuma maggiori responsabilità, la Cina auspica una coesistenza pacifica. E dall'Italia le congratulazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rafforzeremo il legame con gli Stati Uniti. Nave Libra diretta in Albania con 8 migranti a bordo. Intanto la procura di Crotone chiede il processo per 6 indagati per il naufragio di Cutro. Calcio Champions League, stasera si giocano 2 partite con le italiane Inter Arsenal e Stoccarda Atalanta. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Dunque è arrivata l'ufficialità, anche se lo spoglio non è ancora terminato. Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, superato il numero di grandi elettori necessario per questa elezione. Trump ha già tenuto un discorso in cui si è dichiarato presidente, ma ci racconta tutti gli ultimi aggiornamenti. Cristina Carpinelli.
Buongiorno Alessio, sì, il Wisconsin con 10 grandi elettori è lo stato che ha definito di fatto la vittoria di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, ora in testa con 279 preferenze, ne bastavano 270 per vincere. A Trump vanno infatti anche i tre grandi elettori dell'Alaska. Ora non è più necessario di fatto che vinca negli altri stati ancora non assegnati, dove comunque è in vantaggio negli scrutini parziali. La Harris segue a 226. Trump ha vinto anche il voto popolare, cosa che per un candidato presidenziale repubblicano non succedeva dal 2004 con George W. Bush. I repubblicani sono riusciti a strappare ai Dem il controllo del Senato. Per sapere se hanno vinto anche alla Camera bisognerà attendere forse anche giorni, anche se Trump dà per certa anche questa vittoria. Trump diventa il primo presidente con una condanna penale, è stato infatti giudicato colpevole di 34 reati di falsificazione di documenti aziendali. La sua è una vera e propria impresa senza precedenti, perché dopo l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 era di fatto stato abbandonato anche dal suo partito e proprio la sua storia politica sembrava finita. Ora invece è il nuovo presidente degli Stati Uniti, ha vinto raccogliendo voti in ogni ambito, puntando su una campagna elettorale improntata sul politicamente scorretto, e nel suo discorso della vittoria oggi ha ribadito: non inizierò guerre ma le fermerò. Il riferimento ovviamente in particolare va all'Ucraina. Sul tema è intervenuto il portavoce del Cremlino Peskov, che ha detto: gli Stati Uniti sono in grado di cambiare la direzione della loro politica estera nei confronti dell'Ucraina, ma se ciò avverrà lo sapremo solo a gennaio. Infatti Trump si insedierà il 20 gennaio del 2025. A te la linea.
Grazie Cristina Carpinelli, e ripartiamo proprio allora dalle reazioni internazionali che producono un risultato, divisioni in Europa. Esultano infatti il premier ungherese Orban, il vice premier italiano Salvini, ma in Francia anche Marine Le Pen. Meno entusiasmo da Parigi e Berlino, che invitano l'Europa ad assumersi maggiori responsabilità. Commenti positivi, come sentivamo poco fa, anche da Mosca. Sentiamo.
Esultano Mosca, Israele e Ankara, l'Europa è divisa, la Cina si augura che continui la coesistenza pacifica con gli Stati Uniti. Queste, per sommi capi, le reazioni del mondo alla vittoria di Donald Trump. L'Europa deve prendere in mano il suo destino, è il primo commento da Parigi, mentre il presidente Macron si dice pronto a lavorare con la nuova amministrazione e la leader della destra Le Pen vede aprirsi una nuova era. Il premier ungherese Orban parla di una vittoria enorme, necessaria al mondo. Congratulazioni dal tedesco Scholz, come dalla presidente della Commissione von der Leyen, che sottolinea che Europa e Stati Uniti sono più che alleati. Il premier israeliano Netanyahu parla del più grande ritorno della storia. Il turco Erdogan si congratula con l'amico Trump. Dal Cremlino non parla direttamente Putin, ma la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, che scrive su Telegram: vince chi vive di amore per il proprio paese e non di odio verso gli stranieri. Per il portavoce del Cremlino Peskov, gli Stati Uniti sono in grado di contribuire alla fine del conflitto in Ucraina, ma questo non può essere fatto dall'oggi al domani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La vittoria di Donald Trump viene celebrata dalle forze di maggioranza. Per la Premier Giorgia Meloni, Italia e Stati Uniti sono nazioni sorelle, un legame strategico che rafforzeremo ancora di più. Rispetto alla richiesta di Trump di un maggiore coinvolgimento nella NATO da parte delle nazioni europee, risponde Guido Crosetto. Per il ministro della Difesa dovremo dimostrare di volere essere disposti a garantire noi per primi la nostra sicurezza e prenderci in carico la nostra parte di difesa nazionale in primis e collettiva. Matteo Salvini della Lega spera che con Trump si ritorni alla pace con la fine dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Altra questione è quella dei dazi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è convinto che c'è un atteggiamento positivo nei confronti dell'Italia da parte di Trump. Diverso il parere del PD. Per Simona Bonafè comporterà il neoprotezionismo e bisogna accelerare la transizione verde europea. Per i 5 Stelle la vittoria netta di Trump è una lezione per i finti progressisti, liberisti e globalisti che hanno ammainato la bandiera della pace per sposare la spinta guerra fondaia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E la vittoria di Donald Trump sembra spingere anche i mercati che ad una prima analisi beneficeranno delle sue politiche di tagli a delle tasse ma anche di deregolamentazione e dazi. Wall Street infatti si prepara ad aprire molto positivamente, così indicano i futures americani, e sono positive anche in Europa. Londra che guadagna l'1%, la borsa tedesca che guadagna lo 0,35%. Ma dicevamo, Donald Trump ha già tenuto a Palm Beach un discorso, il suo primo discorso da nuovo presidente, riconfermato dopo il mandato di Biden alla Casa Bianca. Sentiamolo.
Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this.
Siamo il movimento politico più grandioso di sempre. Così Donald Trump ha aperto il suo discorso a Palm Beach, in Florida, dopo i risultati che nella notte elettorale lo hanno dato quasi subito come favorito.
We're gonna fix our borders, we're gonna fix everything about our country.
Risolveremo la questione confini, abbiamo già superato tanti ostacoli. Il riferimento poi alla vittoria negli stati in bilico che Trump si è aggiudicato dopo una lotta serrata con Kamala Harris.
North Carolina, I love these places. Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin. We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska.
Abbiamo vinto al Senato e probabilmente vinceremo anche al Congresso. Poi l'appello del suo vice J.D. Vance. È stata la più grande rimonta della storia americana. Aggiunge Trump, dobbiamo proteggere i nostri geni come Elon Musk, ridurremo le tasse, faremo cose che nessuno può fare. Siamo il partito del buon senso. Nessuna guerra inizierà con la nostra amministrazione.
But we had no wars. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars.
Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dopo le elezioni di Trump, occhi puntati anche sul Medio Oriente, naturalmente, dove intanto in Israele la Corte Suprema ha ordinato al primo ministro Netanyahu di rispondere al più presto sul licenziamento del ministro della difesa Gallant, licenziamento annunciato ieri da Netanyahu per mancanza di fiducia reciproca dopo che Gallant aveva ostracizzato alcune decisioni del governo.
Almeno 35 razzi sono stati lanciati durante la mattinata dal Libano verso il centro di Israele. Le sirene sono risuonate anche a Tel Aviv. I missili sono stati intercettati. Uno ha impattato non lontano dall'aeroporto senza provocare danni. I voli sono stati bloccati per meno di un'ora. I detriti di un altro razzo hanno colpito, distruggendola, un'auto parcheggiata a Ranana. Intanto Naim Qassem, nuovo leader di Hezbollah, ha annunciato che terrà un discorso oggi. I coniugi Netanyahu si sono congratulati con i Trump per la rielezione, definendola il più grande ritorno della storia e parlando di un nuovo inizio sia per l'America che per la grande alleanza con Israele. L'alto funzionario di Hamas, Sami Abu Zuri, ha detto che Trump sarà messo alla prova per le sue dichiarazioni, secondo le quali è in grado di fermare la guerra in poche ore, esortandolo a imparare, per non ripeterli, dagli errori fatti da Joe Biden. L'Iran, che ha ridimensionato la vittoria di Trump, ha detto di essere pronto al confronto con Israele, del quale anche con gli USA non esclude un attacco preventivo. Dopo il licenziamento di Gallant, l'opposizione è insorta e il procuratore generale ha chiesto a Netanyahu di rispondere ad una petizione che chiede l'annullamento della decisione. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
Il pattugliatore italiano Libra si trova in navigazione verso l'Albania con a bordo 8 migranti intercettati 2 giorni fa a sud di Lampedusa. L'arrivo della nave della Marina Militare è previsto nella mattinata di domani. I richiedenti poi sbarcheranno a Shengjin e saranno portati al centro di Gager. Intanto la procura di Crotone ha chiesto oggi il rinvio a giudizio per 6 militari, 4 della Guardia di Finanza, 2 della Capitaneria di Porto in merito al naufragio di Cutro nel quale morirono 94 persone.
Naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Con queste accuse, la procura di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio per i 6 militari, 4 della Guardia di Finanza e 2 della Capitaneria di Porto, accusati di non aver impedito il naufragio del caicco Summer Love, affondato il 26 febbraio 2023 davanti alle coste di Steccato di Cutro, provocando la morte di 94 migranti, 35 dei quali bambini, e un numero impreciso di dispersi. A dare la notizia è la Gazzetta del Sud, secondo cui l'istanza firmata dal PM Pasquale Festa è stata depositata nella cancelleria del GUP del Tribunale di Crotone, davanti al quale gli accusati dovranno comparire per l'udienza preliminare. L'inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo investigativo avrebbe fatto luce sulle presunte inerzie e omissioni compiute nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. Che avrebbero causato la strage in mare. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Siamo quasi in chiusura, prima però la pagina sportiva con la Champions League, perché stasera altre 2 squadre italiane in campo: l'Inter ospita l'Arsenal, l'Atalanta in trasferta contro lo Stoccarda. Dario Ricci.
La notte del Bernabeu ci consegna un Milan ritrovato, un Milan davvero Real che mata i Blancos, campioni d'Europa guidati dal grande ex rossonero Carlo Ancelotti. Da applausi la prova soprattutto di Paolo Fonseca, timoniere sempre più saldo della barca rossonera, ma ora spetterà al campionato dirci se quella del Bernabeu è stata vera gloria. Campionato che domenica presenta lo scontro diretto al vertice tra Inter-Napoli, allora i nerazzurri stasera a San Siro, pur contro una big come l'Arsenal, si permettono anche un ampio turnover. Staremo a vedere anche in questo caso se la scelta pagherà. Dalla trasferta a Lille, la Juventus ritorna con un pareggio che consolida la sua classifica europea, ma che rimette nuovamente in luce anche la fragilità offensiva dei bianconeri. Chi ha invece un attacco che gira a mille è l'Atalanta, che va questa sera sul campo di quello Stoccarda che non più di 15 giorni fa ha sbancato proprio Torino. Ultima nota dedicata al Bologna, sfortunato ieri nella sconfitta casalinga contro il Monaco. Sapevamo che l'avventura europea sarebbe stata tutta in salita per i rossoblù, ma adesso serve scuotersi, serve soprattutto trovare il primo gol in questo viaggio in Champions.
Ed è tutto per la prima parte di Effetto Giorno. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, nel suo primo discorso promette: fermerò le guerre e farò l'America di nuovo grande. Orban e Netanyahu festeggiano il ritorno di Trump, commenti positivi anche da Russia e Turchia. Macron e Scholz invece frenano la Cina, chiede una coesistenza pacifica. E dall'Italia, e congratulazioni di Giorgia Meloni, rafforzeremo il legame con gli Stati Uniti. Nave Libra della Marina Militare diretta in Albania con 8 migranti a bordo. Intanto la procura di Crotone chiede il processo per 6 indagati per il naufragio di Cutro. Calcio Champions League, stasera in campo Inter e Atalanta. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Ve lo ricordo, come sempre, potete scrivere anche oggi per commentare le notizie di oggi. La notizia di oggi è il risultato delle attese elezioni americane. Dunque, Donald Trump è il nuovo presidente, è già stato presidente, infatti è il 47esimo presidente, ma contando le figure è il 45esimo presidente. Però, come conteggio è 47esimo in ordine dopo la parentesi di Joe Biden. Andiamo subito in collegamento con New York, con il corrispondente Marco Valsania, che da diverse ore, e lo ringrazio per questo, sta instancabilmente aggiornandoci. Marco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, andiamo con l'ufficialità del voto intanto, no? Quanto manca ancora per l'ufficialità, perché lo spoglio si stava ultimando, però sappiamo che i grandi elettori è stato raggiunto il numero sufficiente, e poi anche un'iniziale analisi del voto. Kamala Harris non ha ancora parlato, però insomma Dem che escono molto battuti, qualche cosa evidentemente è mancato.
Sì, ormai il voto, il risultato ormai è scontato, è ufficiale, e non ci sono, e su questo non ci sono dubbi. All'appello mancano ancora le conferme di alcuni stati, i risultati finali di alcuni stati. Uno dei grandi stati incerti, il Michigan, e conteggi finali in Arizona e Nevada, oltre al conto finale del numero totale dei voti del voto popolare, diciamo, del voto in termini di numeri assoluti, dove in alcuni grandi stati della costa occidentale, la California, ancora è in corso lo spoglio delle schede, ma la sostanza appunto è quello che è stato definito un trionfo di Trump, una riscossa al di là delle attese, forse anche delle stesse attese di Trump, nonostante avesse promesso una grande vittoria. Ha di fatto vinto sfondando, fra virgolette, quello che viene chiamato il blue wall, il tradizionale cuore degli stati incerti, degli stati americani industriali nel centro-est del paese, sui quali contava, che erano la grande speranza di Harris, ed erano stati quelli che avevano consentito a Biden di vincere, Joe Biden di vincere 4 anni or sono, quindi Pennsylvania in particolare, ma anche Wisconsin, che a questo punto tutte e due assegnate ufficialmente, formalmente a Trump, e forse appunto poi anche il Michigan. Ecco, un risultato netto che si è tradotto anche in vittorie repubblicane, tra l'altro al Congresso hanno riconquistato la maggioranza al Senato, potrebbero mantenere anche quella alla Camera, dove mancano scrutini ancora per alcuni seggi di deputati. Le ragioni sono soprattutto le ansie economiche, il disagio economico. Indubbiamente questo è stato il fattore centrale che ha spinto la campagna di Trump, e che ha depresso la campagna di Harris. Harris non è riuscita così a battere, a superare questo handicap che deriva dall'impopolarità di Joe Biden e dalle difficoltà economiche post pandemiche, in particolare l'inflazione, che hanno gravato sugli elettori, su molti elettori, soprattutto nel cuore del paese.
Certo, e ricordiamo anche che Kamala Harris è subentrata, adesso ci sembra già passato un secolo, ma insomma è subentrata quasi a campagna elettorale finita. Marco Valsania, grazie, corrispondente da New York del Sole 24 Ore, se vuoi resta in collegamento, ti risentiremo proprio avanti, sicuramente nel corso della giornata su Radio 24. Vi saluto anche Mattia Diletti, professore all'Università La Sapienza, esperto di politica americana. Buongiorno Diletti e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Autore tra l'altro di un libro, Divisi, politica, società, conflitti nell'America del XXI secolo. Se volete approfondire alcune di queste tematiche di cui parleremo, sentiva professor Diletti in analisi, diciamo, a ridosso della cronaca del voto, quindi l'economia, le ansie economiche per un paese però la cui economia non va male, perché l'abbiamo detto tante volte, occupazione e crescita sono positivi, sono spariti, mi sembra, da questo risultato elettorale il tema femminile, il tema dei diritti, la questione dell'aborto, ma anche quello delle minoranze. Che analisi fa lei di questo voto?
Ma io concordo con il primato della questione economica, ed è una questione che non riguarda solo gli ultimi 2 anni. Secondo me noi siamo in un periodo più lungo, che va dalla crisi del 2007-2008, di disagio economico, materiale, ma anche per certi versi culturale, che attraversa gli Stati Uniti, e che rende molto attraente un messaggio antipolitico come quello di Trump, e rende più difficile la vita a chi governa, che ha difficoltà anche a rispondere a queste ansie, perché è vero che l'economia americana va bene, ma è pur sempre un paese dove il 50% della popolazione possiede il 2% della ricchezza nazionale, dove molte persone fanno fatica, e questa fatica è costata l'elezione a Kamala Harris.
Senta, professor Di Letti, gli voglio chiedere anche questo, perché Trump diventa il primo presidente eletto con una condanna penale alle spalle, oltre a essere, credo, anche il più vecchio a insediarsi a 78 anni. Le chiedo, insomma, lo sappiamo, la condanna, Capitol Hill, le pressioni sugli organi istituzionali per non accettare il risultato del voto nel 2020, questa cosa avrà delle conseguenze, secondo lei, sulla democrazia americana, o, diciamo, è già stata assorbita in qualche modo dagli americani senza però cambiare il DNA della democrazia americana?
No, il DNA della democrazia americana è cambiato, è stato accettato che ci fosse un candidato che spalleggia un assalto a un congresso. Noi non sappiamo, adesso che diventerà presidente, non sapremo che ruolo ha avuto anche nel tentativo di manipolare il risultato elettorale in Georgia nel 2020. Ci sono una serie di strategie e di pratiche, soprattutto, come dire, di diffusione di bugie, teorie cospiratorie, che hanno già danneggiato la democrazia. Noi da questo punto di vista siamo in un'altra epoca. Le preoccupazioni, abbiamo visto, sono altre, e tutto sommato dobbiamo chiederci anche perché, e anche nelle giovani generazioni, c'è l'idea che in fondo non sia così importante che ci sia una, insomma, la democrazia sia danneggiata, ma l'importante è fa rovesciare chi è al governo. Quindi c'è in generale una forte delegittimazione del sistema istituzionale e del sistema democratico che è già di fronte a noi. Non è la prima volta, vedremo come ne usciremo.
E io saluto anche Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, per parlare un po' degli scenari globali, no? Di Lido, buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno a lei e un caro saluto ai radioascoltatori.
Allora, prima di tutto un flash su questo, perché insomma, con questa rielezione di Trump sembra che un cerchio si chiuda, si riapre quella fase che, insomma, dopo, lo diceva anche il professor Di Letti, la crisi economica del 2008, lo spazio che si era aperto per una egemonia anche cinese dal punto di vista, diciamo, dei mercati finanziari, che poi si era richiusa, ma insomma la competizione globale che morde l'economia americana. Insomma, così era iniziata l'era Trump, con questa paura per questo rischio di impoverimento per le classi medie che già vedevano, no, le industrie chiudersi a favore della Cina. Oggi il quadro è ancora cambiato perché le sfide sono aumentate. È così, cioè, vede anche lei, diciamo, una situazione, si riparte da quel punto?
Certo, noi non dobbiamo lasciarci attrarre dal comportamento trumpiano, noi dobbiamo vedere le forze di lungo periodo della politica estera americana. Gli Stati Uniti nel 2008 sostanzialmente inaugurano il pivot to Asia e dicono al mondo: la nostra politica estera andrà in direzione dell'Asia. Tutte le nostre azioni saranno calibrate al contenimento della Cina e al rafforzamento del nostro ruolo nel nuovo motore economico e politico del mondo. E tutti i presidenti da Obama in poi l'hanno fatto, si chiamassero Trump o si chiamassero Biden. Quindi la continuità c'è. Con Trump i toni sono sicuramente più feroci, con Biden lo sono stati meno, ma le azioni sono state, ecco, altrettanto ficcanti.
Forse è proprio questo, questi toni, diciamo, più felpati di Biden, che ha anche tentato di riaprire il dialogo con la Cina di Xi Jinping, l'invito, gli incontri, mentre però nello stesso periodo, insomma, due fronti di guerra si aprivano e gli Stati Uniti non riuscivano a contenerli. Il Medio Oriente e l'Ucraina, quindi questa incertezza dei democratici di fronte invece a una promessa muscolare come quella di Trump di risolvere le crisi. A proposito, gli impatti su queste due guerre, perché Trump la prima cosa che ha detto è: fermerò le guerre. Come però?
Beh, il problema non è il fermarle o meno, in realtà in questo caso quello che ci preoccupa è il come intende fermarle. Allora, se andiamo nello scenario medio orientale, mi sembra abbastanza evidente che Trump appoggerà ancora di più la politica di Netanyahu, dicendogli sostanzialmente, dandogli luce verde per ristabilire il nuovo ordine medio orientale anche con un uso ancora più esteso della forza. Quindi quelle poche limitazioni, pochissime, poste da Biden salteranno e Netanyahu a questo punto si giocherà il tutto per tutto e, dopo aver pacificato il Libano del Sud e Gaza, punterà di nuovo a neutralizzare l'Iran. Gli Stati Uniti potrebbero anche essere coinvolti nel conflitto, ma in maniera indiretta, cioè senza uomini sul terreno, ma con un importante aiuto di intelligence e logistico. Sull'Ucraina è più complicato, perché Trump non ama il conflitto ucraino, ritiene che sia uno spreco di denaro pubblico, ma non può ritirarsi dando l'idea di debolezza e quindi legittimando la figura di Putin e l'invasione, perché questo sarebbe un danno ancora più grande. E qui è difficile uscirne, perché Trump avrà bisogno di una formula che comunque faccia vedere che gli Stati Uniti non hanno ceduto il passo alla Russia. E in questo caso veramente gli strateghi al Pentagono dovranno lavorare con grande fantasia, perché io vedo molto difficile fare qualsiasi tipo di concessione a Putin e non uscirne come sconfitti, deboli e traditori verso la causa ucraina.
Professor Mattia Diletti, ma anche per Marco Di Lido, una domanda sull'Europa, i rapporti con gli Stati Uniti, insomma, America Great Again di Trump, che promette sanzioni all'Europa perché esporta troppo negli Stati Uniti, insomma, sono minacce non tanto velate. I rapporti sono a un punto basso, i rapporti tra l'Europa e l'America di Trump, professor Diletti?
E sicuramente lo sono nella retorica, poi noi abbiamo una serie di legami e come dire, anche di vincoli che rendono complicato poi sciogliere le relazioni, e c'è un livello di interdipendenza economico molto alto. È chiaro che mi sembra che l'approccio di Trump sia quello di uno che si siede al tavolo e fa la transazione, immagina la politica estera come una serie di transazioni più che piani strategici, in cui ha degli obiettivi. Da questo punto di vista gli europei devono capire, come al solito, ma lo diciamo da 30 anni francamente, devono capire quando diventeranno grandi e più autonomi, ma noi siamo indietro anche sul piano della competizione tecnologica con Cina e Stati Uniti, stiamo perdendo alcuni treni e non sarà facile. Dal punto di vista dei dazi io sono curioso di vedere sia sull'Europa che sulla Cina cosa farà Trump, perché anche quelle mi sembrano parole, promesse, perché se veramente vuoi alzare i dazi su alcune merci, in particolare più che nei nostri confronti con la Cina, ha immediatamente un impatto sul potere di acquisto degli americani. Quindi molte delle cose, Trump spesso dice delle cose che poi nega, riscrive, ripensa, però è questa sua imprevedibilità, forse anche nei rapporti con l'Europa, sarà anche uno dei temi, perché ha una razionalità diversa da altri attori politici che sono stati, che hanno dato vita ai rapporti tra Europa e Stati Uniti.
Di Lido, i rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti con Trump presidente, cosa cambia? Cambia qualcosa?
Beh, ci saranno, se veramente decide di inasprire le politiche per quanto riguarda i dazi a Europa e Cina, ne soffrirà ovviamente il nostro comparto esportazione, come del resto ne ha sofferto con Biden. Ricordiamo che è stato Biden e non Trump a creare l'Inflation Reduction Act e il CHIPS Act, che sono due misure che strangolano l'industria ad alta tecnologia e dell'industria rinnovabile europea. Quindi anche qui il nonno d'America con noi non è stato poi così morbido. Noi o decidiamo come continente di darci un'unità politica e di cominciare a prenderci le nostre responsabilità anche con investimenti importanti nel settore della difesa, e qua parlo chiaramente anche nei confronti del conflitto ucraino, oppure lo switch americano verso l'Indo-Pacifico e verso la Cina ci condannerà ad un ruolo subalterno e di continuo decadimento, perdita di influenza, perdita di centralità e quindi purtroppo irrilevanza.
Però Di Lido, mi sembra che la cronaca attuale europea sia ricca di spinte sovraniste, quindi non in questa direzione, o diciamo un filo atlantismo come quello di Ursula von der Leyen, ritenuta una grande leader europea, però che non fa l'ultimo passo, quello che diceva lei, cioè di una vera autonomia forte europea, o mi sbaglio?
No, lei ha perfettamente ragione ed è molto semplice. Facciamo soltanto due semplici domande retoriche. La prima: se Trump decide di togliere il supporto all'Ucraina, l'Europa è pronta a sostituire gli Stati Uniti politicamente, finanziariamente e militarmente? Sì o no? Quindi facendosi carico da sola di un'eventuale escalation con la Russia? Seconda domanda: rispetto alla guerra commerciale e al danno enorme che il settore automotive europeo sta subendo, gli europei sono pronti a prendere decisioni che potrebbero andare contro gli Stati Uniti anche dal punto di vista economico? Sì o no? Sono due domande retoriche. Ovviamente la mia risposta oggi è no, e quindi questo è il percorso per l'irrilevanza, purtroppo, e spero francamente di sbagliarmi, ma... diciamo i trend dicono diversamente.
Diciamo non buttiamoci giù adesso, non è ogni giorno la sua pena, ma insomma, scherzi a parte, oggi è il giorno delle elezioni di Donald Trump. Questi sono ragionamenti che abbiamo cercato di fare andando un pochino in avanti anche con l'analisi. Ringrazio Marco Di Lido, ringrazio Mattia Di Letti e anche Marco Valsagna da New York. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco con le altre notizie. In realtà poi vi anticipo, ci sarà una nuova pagina sugli scenari dopo il voto americano con Effetto Mondo, Giulia Crivelli, che anticipiamo un pochino.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, battuta Kamala Harris. Nel suo discorso promette: fermerò le guerre. Orban e Netanyahu festeggiano il ritorno di Trump, commenti positivi anche di Russia e Turchia. Macron e Scholz frenano, la Cina chiede una coesistenza pacifica. E dall'Italia le congratulazioni di Giorgia Meloni: rafforzeremo il legame con l'America. Nave libera della Marina Militare diretta in Albania con 8 migranti a bordo. La procura di Crotone chiede il processo per 6 indagati per il naufragio di Cutro in cui morirono 94 persone. Calcio, Champions League, stasera in campo Inter e Atalanta. 13:39, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Al volo con i vostri messaggi al 349-238-6666, ce ne sono tanti. Sugli Stati Uniti, naturalmente, come vedete, dice Luca, la politica ambientale di Trump, giusta domanda, perché ci saranno i negoziati delle COP, l'America era rientrata nel solco dei vari accordi internazionali. Con Trump ci sarà sicuramente un cambiamento. Trump, dice Francesco, ha vinto perché la gente è stufa delle guerre e delle minchiate green, scusate il francesismo. Credo che le questioni green e le guerre non vadano confuse, personalmente, perché mi sembrano due mondi distanti. Sicuramente avranno avuto un ruolo la promessa di fermare le guerre, cioè vedremo come, diceva Di Lido. Perché volete vedere la vittoria di Trump, dice Gianluca, solo in chiave economica? Non pensate che la maggioranza degli americani discorsi woke e LGBT facciano schifo? Può darsi che questo abbia giocato, però credo poco, perché non mi pare che questi temi siano entrati nella campagna elettorale. Forse il tema dei diritti, della questione dell'aborto e delle donne si pensava che potesse entrare, perché lo ha tirato in ballo Kamala Harris, ma evidentemente non ha avuto alcun ruolo questa questione qua dei diritti. Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Con molta probabilità il rapporto Draghi sulla competitività dell'Europa, che doveva essere oggetto di un approfondito esame domani a Budapest da parte dei leader europei, verrà oscurato innanzitutto dal posizionamento che i diversi interlocutori dell'Europa prenderanno rispetto alla rielezione di Donald Trump. E si è già capito che l'Unione Europea degli Stati si appresta a ripetere vecchi errori. Lo dimostra ad esempio la telefonata tra Scholz e Macron per agire in stretto coordinamento. Non è chiaro cosa significhi, ma se questo significa immaginare la solita Europa a trazione franco-tedesca, è palesemente un errore. Ed è proprio il rapporto Draghi a denunciarlo, perché è la prima volta in realtà che un documento europeo si pone in modo dialettico anche verso gli Stati Uniti. La precondizione che sia l'Unione tutta ad agire nella tutela dei propri interessi continentali, nella ricerca di un mercato dei capitali comuni, di un sistema di finanziamento affidato alle emissioni di Eurobond, di nuovi investimenti nella tecnologia in cui l'Europa è indietro e nella difesa comune, il cui potenziale è notevole. Draghi scrive così: i valori fondamentali dell'Europa sono la prosperità, l'equità, la libertà, la pace e la democrazia in un ambiente sostenibile. La UE esiste per garantire che gli europei possano sempre beneficiare di questi diritti fondamentali. Se l'Europa non è più in grado di fornirli, avrà perso la sua ragion d'essere. Con una novità: l'America di Trump non ha alcuna intenzione di venire in nostro soccorso. E questo alla fine può anche essere positivo, se solo l'Europa davvero prenderà coscienza